Quindi, per completare le esigenze di storicità laconiche, sintetiche di questi nostri diari, di questi nostri dialoghi, voglio sottolineare ancora qual è la fonte a cui si riferiscono, storicamente parlando, tutti i buddhisti e i simpatizzanti di questa teoria. Intanto, amici miei, amiche mie, chiariamo subito che Buddha, tutto l'insegnamento di Buddha è stato all'inizio tramandato oralmente. Poi si cominciò a scriverli, a fissarli, i frammenti scritti più antichi li troviamo in monumenti di pietra innalzati dal grande re indiano Asoka verso il 250 a.C. Poi vi furono immediatamente dopo, quasi subito, delle controversie e delle eresie dottrinali, come succede spesso, e furono indetti vari concili per fissare e per raccogliere per iscritto la dottrina del grande illuminato. Oggi noi abbiamo l'elenco ufficiale dei testi sacri, è chiamato il canone, che fu redatto in lingua pali. La lingua pali è un dialetto del sanscrito indiano nel primo secolo avanti Cristo, quindi vedete dal 250 anno che ho appena accennato, il periodo del re indiano Asoka, che fece molto e a cui forse dobbiamo la continuità del buddismo, la protezione del buddismo nel mondo. Ecco che arriviamo al primo secolo avanti Cristo e in cui fu creato il canone buddista, redatto in lingua pali. Quindi, che cos'era questo? Poiché a suo tempo c'era un po', ovviamente si scriveva sulla pergamena, e le pergamene, quando diventavano 7, 8, 10, un certo numero, era buona norma, era abitudine raccoglierla in canestri. Allora, questo canone, cioè tutti i testi sacri, fu chiamato il Tripitaka, che letteralmente significa i tre canestri, proprio perché indica simbolicamente che questi tre canestri contenevano il triplice canone delle scritture buddiste. Infatti le scritture buddiste oggi si compongono, oggi le scritture buddiste, quelle ufficiali, di tre raccolte. Intanto il Vinaya Pitaka, ed è un canestro, come vogliamo dire, una raccolta scritta delle discipline delle tante comunità monastiche del Sangha, no? dei monaci buddhisti, e contiene questo primo canestro simbolico, questa prima raccolta di testo sacro, le 227 regole o sutta che riguardano i rapporti economici, la vita, il modo di vestirsi, i cibi, l'abitazione dei monaci, del sangha, come si suol dire. Poi noi abbiamo un secondo canestro, come si suol dire, una seconda raccolta, perché ripeto è triplice il canone delle scritture buddiste, si chiama il Sutta Pitaka, e questo è il canestro più importante, perché comprende le regole e la dottrina esposta da Buddha e che è redatta in forma di discorsi, di dialoghi, di poesie, e il Buddha parla anche in prima persona, tra poco leggeremo per rifarci un po' ufficialmente alla stesura della sua vita qualcuno di questi brani. E a sua volta questo secondo canestro è diviso in 5 nikaya, in 5 raccolte. Ho quasi finito, scusatemi, ma è importante che si delini robustamente un po' la struttura, il binario da cui noi poi in cui noi ci troviamo, è vero, culturale, storico e sostanziale. Finalmente c'è il canestro meno antico, diciamo un po' quello, come si suol dire, forse un po' più fantasioso, che si chiama Abhidhamma Pitaka, è il Paritta, che è il canestro menantico, un'esposizione della dottrina metafisica secondo un metodo scolastico. Questo canestro, questa raccolta di pergamene, questa raccolta di scritti, è redatta in forma di catechismo, con domande, risposte, classificazioni logiche numeriche, è divisa in 7 trattati. E poi abbiamo anche, sempre qui nel terzo canestro, e ho finito, una serie di spiegazioni di poteri magici, divinatori, astrologici. Ecco, francamente, perché ho detto che questo canestro, che questa terza, questo terzo canone di scritture buddiste non è diffuso a livello popolare, poiché proprio Buddha non parlava mai di poteri magici, eccetera, è da considerarsi forse un po' più fantasioso. Ecco, questo è, con questa chiusura, io credo che l'esigenza, il rispetto per gli ascoltatori di questi dialoghi è stato seguito, abbiamo dato una sintesi generica e abbiamo collocato la figura di questo grande avatar nella sua storicità, nella sua geografia, nei suoi contenuti e in quel che riguarda le opere tradizionali a cui noi ci riferiremo per concludere questo fondamentale e anche difficile primo dialogo. Abbiamo lasciato Buddha che era appena bambino, la mamma era morta e lui aveva adesso una matrigna. Allora è importante dire che lui crebbe in un ambiente accuratamente e gelosamente creato dal padre, il quale, un po' sbigottito dalle profezie che erano state fatte su di lui e un po' gelosamente attratto per l'amore di questo figlio, non voleva che il figlio conoscesse i turbamenti del male, della sporcizia, delle cose pericolose che erano fuori, e lo voleva far crescere a seconda di certe opinioni, che nel nostro caso è sbagliato, come in una serra. Allora qualcuno, abbiamo detto che ci sono i 3 canestri che riportano, Buddha non scrisse nulla, riportano i ricordi che i più antichi discepoli del Buddha avevano e misero per iscritto, e allora qualcuno ricorda che Buddha così raccontava ai suoi discepoli come iniziava e come si svolgeva la sua vita. Parliamo di un giovinetto. Ecco, tramite le sue parole riportate appunto nelle scritture sacre buddiste, ecco che cosa gli dice: ero delicato, molto delicato, estremamente delicato. Laghetti con piante di loto erano stati creati per me nella casa di mio padre, per mio esclusivo diletto. In un laghetto fiorivano loti di colore blu, in un altro loti bianchi, in un altro ancora loti rossi. Non usavo legno di sandalo che non fosse di Benares. Il mio turbante, la mia tunica, la mia veste e il mio mantello erano tutti fatti con tessuti di Benares. Un parasole bianco mi proteggeva giorno e notte, in modo che né il freddo, né il calore, né la polvere, né la sabbia, né la rugiada mi potessero recare disturbo. Avevo 3 palazzi, uno per l'inverno, uno per l'estate e un altro per la stagione delle piogge. Nel palazzo della stagione delle piogge ero intrattenuto da menestrelli esclusivamente di sesso femminile. Per i 4 mesi della stagione delle piogge non andavo mai nel palazzo più basso, e mentre normalmente nelle case degli altri ai servitori e ai dipendenti viene dato da mangiare riso spezzato e zuppa di lenticchie, nella casa di mio padre veniva dato loro riso bianco e carne. Questo era il lusso in cui il principe Siddhartha viveva, e non basta. Il padre, che che lo proteggeva come una madre quasi, lo volle vedere sposato. E Siddhartha passava molto del suo tempo sotto un albero. Ricordatevi che l'albero è molto importante nella vita di Siddhartha. Egli nasce sotto un albero, egli medita sotto un albero, egli muore poi sotto un albero, egli ha l'illuminazione sotto un albero. E il padre cominciò a cercare tra parenti quelli che potessero essere i genitori della sua sposa. Però nacque, questo è un episodio forse curioso da indicarvi, nascevano delle titubanze in tutti i parenti interpellati, perché pensavano: ma questo ragazzo bellissimo, splendido, forte, gentile, lo vediamo sempre star lì a meditare, ma potrà difendere nostra figlia? Potrà, quando dovesse succedere una guerra e lui eventualmente rimanesse senza mezzi, sostenerla? A questo punto fu creato una specie di incontro, di prove per poter saggiare la forza di Siddhartha. Ebbene, egli, dice la tradizione, sbaragliò in questa tenzone tutti quanti coloro che lo volevano battere. Inoltre ci furono anche delle prove in cui i saggi gli facevano delle domande, ma lui rispose a tutte le domande dei saggi e i saggi non sapevano rispondere alle sue domande, fino a quando, ecco, che Siddhartha sceglie a moglie sua cugina Yadosara, perché Buddha si sposò, figlia del re Koli, ed ebbero un figlio, Rahula. E la vita continuava a passare, noiosa, forse noiosa. L'importante, ecco, lo strano mistero. Avete fatto caso, miei cari amici, tutti i santi, tutte le grandi incarnazioni, la prima parte della loro vita hanno come una leggera patina attorno alla loro anima. Noi abbiamo visto che Siddhartha passò centinaia di vite con questo scopo di acquistare quelle qualità di amore, di tranquillità, di equilibrio, tali da poter diventare il salvatore dell'umanità, l'unico salvatore finale dell'umanità. Eppure fino a quel momento questa pressione, questa spinta, questo karma di vite passate ribolliva all'interno del suo animo, lo rendeva insoddisfatto, ma egli non riconosceva, gli mancava quel qualche cosa, quella spinta, quel quid che potesse scatenare il ricordo della sua missione e del suo grande passato. E questo ricordo lo spinse a chiedere, questa spinta, questa insoddisfazione lo spinse a chiedere al padre: padre, ma io sto vivendo qua, mi sembra una gabbia dorata, cosa c'è fuori? Fammi uscire nel nostro dominio, nella città che io ancora non conosco, voglio vederla. Il padre alla fine accettò, però fece in modo che chiamò l'auriga di Buddha e gli disse: mi raccomando, camuffiamo le strade dove passa attraverso le strade che avrò camuffato, dove tutti stiano bene, dove lui non abbia delle visioni negative, e fallo passare solo da lì, non lo fare passare altrove. Buddha andò su quel carro, prese questo carro con 4 cavalli e, guidato la sua riga, andò avanti, ed ecco che finalmente noi vediamo le 3 figure simboliche che gli danno il risveglio, i 3 messaggeri, come vengono chiamati. Il primo incontro che fu quello di vedere un uomo tutto piegato su se stesso, rugoso, con l'occhio le cui palpebre si vedevano all'interno, la cui saliva scendeva attraverso l'angolo della bocca, la vecchiaia. Ma scusami, ma chi è questo qui? Mio principe, gli rispose l'auriga, è la vecchiaia, un uomo vecchio. Ma allora lui pensò: ma tutti diventeremo vecchi, e tutti diventeremo vecchi. rimase perplesso e andarono avanti, fino a quando ecco che sdraiato sul marciapiede vide un altro uomo sfigurato e dolente, con delle pustole, con delle piaghe. Ma cos'è questo? È la malattia, padre, il secondo messaggero. Ma cosa succede? Anche noi possiamo essere malati? Purtroppo sì, Siddhartha, purtroppo sì, principe. Perplesso, continuò Buddha, qualcosa si stava muovendo in lui ad andare avanti, fino a quando vide delle persone che piangevano, singhiozzavano, delle bambine e dei bambini e una moglie che stavano al capezzale di un corpo immoto, un corpo gelido. E questo chi è? È un morto, principe. Ma tutti quanti noi dobbiamo morire, o è solo lui che muore in tutto il mondo? No, tutti devono morire, o principe. Riporta il canone buddista, le sacre scritture buddista riportano che il Buddha abbia pensato allora di fronte ai tre messaggeri e abbia detto nella sua mente: mentre avevo così tanto potere e buona sorte, allora mi venne il pensiero, quando una persona ordinaria, non istruita, che è soggetta all'invecchiamento, che non è al sicuro dall'invecchiamento, vede una persona anziana, rimane sconvolta, umiliata e disgustata perché ha dimenticato che egli stesso non è un'eccezione. Ma anch'io sono soggetto all'invecchiamento, non sono al sicuro dall'invecchiamento e quindi non può essermi d'aiuto l'essere sconvolto, umiliato e disgustato dal vedere una persona anziana. Non appena riflettei su questo, dice Buddha, la vanità della giovinezza svanì completamente. Allora mi venne il pensiero, quando una persona ordinaria, non istruita, che è soggetta alla malattia, che non è al sicuro dalla malattia, vede una persona malata, rimane sconvolta, umiliata e disgustata perché ha dimenticato che egli stesso non è un'eccezione, ma anch'io sono soggetto alla malattia. Non sono al sicuro dalla malattia e quindi non può essermi d'aiuto essere sconvolto, umiliato e disgustato dal vedere una persona malata. Non appena riflettei su questo, la vanità della salute svanì completamente. Allora mi venne il pensiero, quando una persona ordinaria, non istruita, che è soggetta alla morte, che non è al sicuro dalla morte, vede una persona morta, rimane sconvolta, umiliata e disgustata perché ha dimenticato che egli stesso non è un'eccezione. Ma anch'io sono soggetto alla morte, non sono al sicuro dalla morte e quindi non può essermi d'aiuto essere sconvolto, umiliato e disgustato dal vedere una persona morta. Non appena riflettei su questo, la vanità della vita svanì completamente. Ed ecco il pensiero, il concetto, infine, che spingono il Buddha a liberarsi di tutta quella struttura radiosa, ricca, di quella prigione di lussi, per andare a cercare qualche cosa che liberasse l'uomo da questo dolore. Riportano i canoni buddisti, le sacre scritture buddiste, le seguenti parole di Buddha, quelle definitive. Allora o bhikkhu, bhikkhu significa monaco, prima del mio risveglio, quando ero ancora un bodhisattva non risvegliato, essendo soggetto io stesso alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione, cercavo quello che fosse ugualmente soggetto alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione. Allora mi venne il pensiero, perché essendo soggetto io stesso alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione, cerco ciò che è ugualmente soggetto alla nascita, all'invecchiamento, perché cerco questo, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione, perché io lo cerco? E se invece, essendo io stesso soggetto a queste cose, avendo visto il pericolo in esse, cercassi il non nato, il non soggetto all'invecchiamento, il non soggetto alla malattia, il senza morte, la suprema e non corrotta liberazione dalla schiavitù, il nirvana? Il Bodhisattva si era risvegliato. Siddhartha tornò nel suo palazzo aureo, guardò gli splendidi giardini, guardò le alcove, guardò i divani, l'oro, guardò queste stanze belle, ma proseguì e andò fino alla moglie che dormiva assieme al figlio. Non li svegliò perché voleva prendere in braccio il figlio e baciarlo e salutarlo, ma disse: se io prendo il braccio il figlio si sveglia mia moglie. No, io me ne vado, io devo andare a cercare quello che mi libererà da questo che mi hanno mostrato queste tre figure simboliche: il dolore dell'uomo, il dolore della donna. Ma mentre lui stava montando sul suo destriero Kantaka e mentre stava lasciando il palazzo, Mara, la forza negativa del cosmo, lo fermò. Non partire, mio signore, fra 7 giorni apparirà la ruota dell'impero e farò di te il sovrano dei 4 continenti e delle 2000 isole adiacenti. Resta, mio signore. Nulla. Seguito da Channa, il fedele Auriga, Buddha uscì dalla città e andò alla ricerca della verità che libera. Siddhartha aveva 30 anni. Passeranno 5 anni fino a quando non riuscirà ad avere lo sguardo fisso di fronte a quella lancinante visione che ci darà, che riuscirà a dare la libertà a tutti quanti noi. A questo punto credo che si possa, amici miei, fare un attimo attenzione a questo episodio, perché è fondamentale per coloro che hanno orecchie giuste per seguire. Auguro che tutti voi le abbiate. In quel tempo esistevano due grandissimi yogi colti che riassumevano in sé tutte le conoscenze e i poteri dello yoga, quali erano stati prodotti dalla grande India. Ricordiamoci che è vero che noi stiamo parlando di 2600 anni fa, ma è anche vero che l'India non ha età e sono sempre esistiti lì dei grandi yogi. Uno si chiamava Alara Salama, l'altro Udaka Ramaputta. Allora egli andò prima da uno di essi e giustamente Siddhartha rispettosamente gli chiese: io sono in sofferenza, dammi la verità. Alara Salama, questo grande yogi, capì di trovarsi di fronte evidentemente a qualcheduno di grande e gli insegnò come raggiungere la sfera della non esistenza. Noi sappiamo, non vorrei un attimo, ne parleremo più avanti nei prossimi dialoghi, noi sappiamo che c'è il sé, il non sé, ma fermiamoci un attimo qui senza approfondire questa conoscenza del grande yogi. Gli fece scuola. Il giovane Siddhartha, come al solito, assorbì rapidamente, fino a quando disse: no, io ho capito tutto, ho assorbito, ho fatto i tuoi esercizi, non è questo che vado cercando, non contiene la libertà. Al che Alara Salama disse: vieni, allora insegna tu. No, non ho altro da fare, non posso insegnare. Divenne egli maestro di Alara Salama. Andò ancora da Alara Salama, andò ancora e incontrò il secondo grande yogi. Erano due, riassumevano un po' tutta la conoscenza del pianeta yogico. Lo yoga sappiamo che riassume la conoscenza anche oggettiva delle cose. Udaka Ramaputta era colui che riusciva a far raggiungere ai suoi discepoli i livelli meditativi più elevati della sfera della né percezione né non percezione, l'equilibrio assoluto della forma. Anche qui egli disse: no, non è questo. Assorbì, ebbe questo grande dono da parte di Udaka Ramaputta, che gli disse: diventa il maestro anche tu. No, non è questo quello che io vado cercando. Volevo chiarire che a questo punto, quando io all'inizio del dialogo ho detto che oggi tutto il sentiero da cui proveniamo, da cui si proviene, dell'esoterismo, della meditazione chiamata Samatha, porta a una costruzione comunque di un edificio, anche se sottile, con tutte le pratiche che noi conosciamo, ecco, noi vediamo che questi due yogi sintetizzano tutta la conoscenza dell'esoterismo della forma, che si è presentata anche e che abbiamo tutti quanti percorso questo sentiero sino ad arrivare al Buddha. Perché? Voglio chiarire con estrema franchezza che il sentiero della verità e della liberazione scorre ed è stato proposto all'umanità fino a un certo punto, e vediamo la massima perfezione di questa forma radiosa che è il sentiero dell'esoterismo, che giunge sino al Buddha ma non lo comprende, in questi due grandi esseri, ed è simbolicamente ad essi e quindi a questo sentiero da cui tutti quanti noi proveniamo e da cui tutti quanti voi provenite, che Buddha dice no, è completo, è importante, ma manca uno scalino, ed ecco che egli va alla ricerca di quel tassello che francamente credo manchi a tutti coloro che non hanno raggiunto, che non hanno conosciuto ancora il sentiero di Buddha. Ed allora inizia, abbiamo visto che Buddha aveva 30 anni, una ricerca solitaria, ma che ricapitola un po' tutto quello che Buddha nelle rinascite precedenti aveva accumulato in sé. Egli si riunisce con 5 asceti e comincia ho detto che vediamo oggi delle statue, delle iconografie abbastanza frequenti in molti templi, in cui si vede il Buddha che con i capelli conocchiati, alzati in alto, che formano una conocchia sulla testa, perché egli avevano l'abitudine, gli asceti, di legarli in quella maniera, in posizione del loto, ed egli ha le costole che si vedono fuori, è magro, è emaciato, ecco, egli è il Buddha sofferente, perché egli inizia a conoscere tutti quei tipi di rinunce ed applicare quei tipi di rinunce che poi sono descritte dettagliatamente nei canoni. Non li voglio leggere perché fanno anche un po' di impressione quel che fece Buddha per distruggere, diciamo così, questo compiacimento verso la carne, facendo il contrario. E anche gli asceti assieme a lui, i 5 asceti, frequentarono e fecero per molto tempo tutto questo sistema doloroso di tentativo di raggiungere la verità, l'illuminazione, tramite l'umiliazione della carne. Questo lo vediamo anche in molti asceti della Chiesa cristiana, della Chiesa cattolica e così via. Passa molto tempo, passano circa 5 anni, e quindi Buddha arriva ad avere 35 anni, fino a che egli, per qualche cosa che gli diceva dentro che non era giusta quella via, finalmente si nutre, decide di nutrirsi con un po' di riso che gli offre una donna, e dice: ma non c'è niente di male a questo punto, io se non mi nutro non ho forza per raggiungere la verità, per meditare, per fare questo, non è né giusto neanche questo sistema di ascetismo inutile, vuoto e forse sadico. E allora decide, dice: ora basta, io ho 35 anni, ora basta, io debbo questa notte mettermi di fronte alla ricerca più assoluta, e non, ecco, qui si trovava di fronte all'albero di Bodhi, il famoso fico, ma non parliamo del fico occidentale, i fichi indiani sono degli alberi giganteschi, e io mi siederò qua ai piedi dell'albero, vedete l'albero come ritorna, e non mi muoverò da qui fino a qui non avrò risolto il problema del cosmico, il problema del dolore nella vita. Vi ricordo che questo albero esiste ancora, non è lo stesso albero, ma certamente si è rinnovato e comunque i figli dell'albero esistono in quest'albero che ancora oggi è venerato, e rimane lì a pensare, a meditare, avendo abbandonato tutte le ricerche e avendo visto quello che era falso e quello che era ingiusto. Leggeremo adesso quello che egli dice e quello che egli raggiunge in questa meditazione finale della sua vita. nella posizione del loto ai piedi del gigantesco albero, egli raggiunse finalmente i 4 gradi di concentrazione e di assorbimento meditativo che sono conosciuti come il massimo della yoga. E a questo punto leggo le parole del canone buddista che si dice siano state dette da Buddha e pensate da Buddha in quel momento. Con la mente in tal modo calmata, purificata, pulita, incontaminata, non corrotta, malleabile, coltivabile, stabile, impassibile, io diressi la mente a conoscere e ricordare le mie esistenze precedenti. Richiamai così alla mente una grande quantità di forme di vita precedenti, prima una nascita, poi 2 nascite, poi 3 nascite, poi 4 nascite, poi 5 nascite, poi 10 nascite, poi 20 nascite, poi 30 nascite, poi 40 nascite, poi 50 nascite, poi 100 nascite, poi 1000 nascite, poi 100.000 nascite, come siamo antichi, poi l'epoca della disgregazione dei monti, poi l'epoca dell'integrazione dei mondi, quindi egli parla di nascite ma anche di cicli planetari, poi l'epoca della disgregazione e dell'integrazione dei monti, così era il mio nome, così era la mia famiglia, così le mie sembianze, così il mio nutrimento, così la mia esperienza di piacere e sofferenza, così il tempo della mia vita, con dettaglio egli vide le esistenze passate, tutte. Poi, passando oltre, stando, ripeto, davanti a questo albero in meditazione, deciso Siddhartha a conquistare l'ultimo segreto della vita, poi passando oltre entrai in un'altra esistenza in cui così era il mio nome, così la mia famiglia, così le mie sembianze, così il mio nutrimento, così la mia esperienza di piacere e sofferenza, così il tempo della mia vita. Poi, passando oltre, entrai di nuovo in questa esistenza, così con pienezza di dettagli e connotati richiamai alla mente varie forme di esistenze precedenti. Questa fu la prima conoscenza che raggiunsi nelle prime ore della notte. L'ignoranza fu dissipata e sorse la conoscenza, l'oscurità fu dissipata e sorse la luce, e in questo mondo, in questo modo, dimoravo vigile, energico e risoluto. E la sensazione di piacere che era sorta in tal modo persistette senza prendere il controllo della mia mente. Con la mente in tal modo calmata e purificata, pulita, incontaminata, non corrotta, malleabile, coltivabile, stabile e impassibile, io diressi la mente alla consapevolezza dello scomparire e del riapparire degli esseri. Con visione chiaroveggente, purificata e sovrannaturale, diressi la mia mente alla conoscenza della scomparsa e riapparizione degli esseri, compresi che gli esseri sono inferiori o superiori, belli o brutti, ben ricompensati o mal ricompensati a seconda delle loro azioni, karma, e in verità quegli esseri che non sono retti nell'azione, che non sono retti nella parola, che non sono retti nella mente, che offendono le persone nobili, che hanno una visione non retta, che compiono azioni seguendo una visione non retta, con la dissoluzione del corpo dopo la morte entrano in uno stato di privazione verso una destinazione sfavorevole, in un luogo di sofferenza in mondi infernali. Quegli esseri invece che sono retti nell'azione, retti nella parola, che non offendono le persone nobili, che hanno una retta visione, che compiono azioni secondo una retta visione, con la dissoluzione del corpo dopo la morte raggiungono una destinazione favorevole in mondi celestiali. Con visione chiaroveggente, purificata e sovrannaturale, io vidi gli esseri scomparire e riapparire, compresi che gli esseri sono inferiori o superiori, belli o brutti, ben ricompensati o mal ricompensati a seconda delle loro azioni, karma. Questa fu la seconda conoscenza che raggiunsi nelle ore successive della notte. L'ignoranza fu dissipata e sorse la conoscenza, l'oscurità fu dissipata e sorse la luce, e in questo modo dimoravo, vigile, energico e risoluto, e la sensazione di piacere che era sorta in tal modo persistette senza prendere il controllo della mia mente. con la mente in tal modo calmata, purificata, pulita, incontaminata, non corrotta, malleabile, coltivabile, stabile, impassibile, io diressi la mente verso la conoscenza dell'estinzione degli inquinanti. Asava. Apro una parentesi, parleremo poi di cosa, dell'importanza di questi inquinanti che sono nella nostra mente, ne parleremo e apprenderemo a eliminarli e a trasformarli. E così ebbi una conoscenza diretta, conforme a ciò che realmente è, che questa è la sofferenza, questa è l'origine della sofferenza, questa è la cessazione della sofferenza, questo è il sentiero che conduce alla cessazione della sofferenza. E qui dà un'indicazione delle quattro nobili verità, ne parleremo nel prossimo dialogo. E così ebbi una conoscenza diretta conforme a ciò che realmente è, che questi sono gli inquinanti, ripeto, ne parleremo. Questa è l'origine degli inquinanti, questa è la cessazione degli inquinanti, questo è il cammino per la cessazione degli inquinanti. E sapeste, miei cari amici e cari amiche che non lo sanno, perché altri lo sanno, come vi tengono stretti nei loro denti questi inquinanti, e che sono praticamente questa una sottilissima e un sottilissimo cancro origine delle sofferenze dell'uomo. Così conoscendo e così vedendo, allora la mia mente fu liberata dall'inquinante del piacere sensuale, dall'inquinante del divenire e dall'inquinante dell'ignoranza. In questa condizione di libertà sorse la conoscenza, esiste la libertà, ed ebbi la diretta conoscenza che la nascita si è esaurita, la vita religiosa è stata realizzata, ciò che doveva essere fatto è stato fatto, non c'è più l'essere, il divenire, il reincarnarsi, il prendere una nuova esistenza. Questa fu la terza conoscenza che raggiunsi nelle ultime ore della notte. L'ignoranza fu dissipata e sorse la conoscenza. L'oscurità fu dissipata e sorse la luce. E in questo modo dimoravo vigile, energico e risoluto. E la sensazione di piacere che era sorta in tal modo persistette senza prendere il controllo della mente. E così o bhikkhu. Attenzione amici miei, ascoltate cosa dice adesso. Ho visto un antico sentiero, un antico cammino, già percorso dai perfettamente risvegliati del passato. E qual è, o bhikkhu, monaco, questo antico sentiero, questo antico cammino già percorso dai perfettamente risvegliati del passato? È semplicemente il nobile ottuplice sentiero che consiste in retta visione, retto pensiero, retta parola, retta azione, retta sussistenza, retto sforzo, retta consapevolezza, retta concentrazione. Questo è l'antico sentiero, l'antico cammino già percorso dai perfettamente risvegliati del passato. Seguendo questo sentiero sono giunto a conoscere l'invecchiamento e la morte. Sono giunto a conoscere l'origine dell'invecchiamento e della morte. Sono giunto a conoscere la cessazione dell'invecchiamento e della morte. Sono giunto a conoscere la strada che conduce alla cessazione dell'invecchiamento e della morte. Seguendo questo cammino sono giunto a conoscere la nascita, il divenire, l'attaccamento, il desiderio, le sensazioni, il contatto, le sei facoltà sensoriali, la mente-corpo, la coscienza. Sono giunto a conoscere le attività intenzionali e anche il percorso che conduce alla cessazione delle attività intenzionali. Avendo ciò compreso, attraverso l'esperienza personale, ho insegnato ai monaci, alle monache, ai praticanti laici, cosicché questa vita spirituale diventi piena, prospera e diffusa, conosciuta a molti e annunciata da creature celesti e umane. E continua Buddha, forse sfugge a qualcuno, non lo si dimentichi che stiamo leggendo esattamente il canone buddista, è vero? E cioè le parole ricordate dai primi suoi discepoli e racchiuse, è vero, nel Vangelo, nelle scritture buddiste. E così, o bhikkhu, continua Siddhartha, essendo io stesso soggetto alla nascita, all'invecchiamento, alla malattia, alla morte, alla sofferenza e alla corruzione, avendo visto il pericolo in ciò che è soggetto a questi fenomeni, cercando il non nato. Ecco, ascoltate, mi interrompo un attimo, questo termine non nato, questo non sé, è veramente la chiave di volta di tutto quanto l'insegnamento di Buddha. Noi nei dialoghi cercheremo di dare un significato ai termini, cercheremo nel nostro microcosmo di seguire la strada che ha illuminato Buddha e che è venuta e che ci ha dato in piene mani. Cercando il non nato, il non soggetto all'invecchiamento, il non soggetto alla malattia, il senza morte, il senza sofferenza, la suprema liberazione dalla schiavitù, il Nibbana, ho realizzato il non nato, il non soggetto all'invecchiamento, il non soggetto alla malattia, il senza morte, il senza sofferenza, la suprema liberazione dalla schiavitù, il Nibbana. La conoscenza e la visione sorsero in me. E io auguro che alla fine dei dialoghi voi intraprendiate e teniate in mano il capo della corda che vi porti anche voi a questa suprema finale realizzazione. La conoscenza e la visione, dice Buddha, sorsero in me. La mia liberazione è definitiva, questa è la mia ultima nascita, non sarò soggetto ad alcuna rinascita. Pochi conoscono questo ultimo dettaglio. Buddha a 35 anni, ormai 36 quasi, ha raggiunto l'illuminazione, è un lavoro laborioso, noi abbiamo adesso in questo primo dialogo varato l'impostazione storica, la figura, diciamo i risultati, abbiamo parlato del titolo e non del libro che è contenuto nel titolo di quello che ha raggiunto Buddha, dovevamo farlo, però è bene che vi si dica una cosa. È molto bello questo dettaglio. La gente dice che il buddista non crede in Dio. In effetti c'è una via di mezzo, ne parleremo avanti, però vi ricordo che quando Buddha ha realizzato questa verità, essendo talmente sottile, anche se inebriante, fuori dalle abitudini dell'uomo, essendo l'unica verità, il Buddha rimane perplesso e dice: ma chi ci crederà a queste cose? Devo dire, perdonatemi amici miei, spero che si divenga amici, io stesso ho fatto e faccio uno sforzo su me stesso, su me medesimo, perché so molto bene che durante i dialoghi verranno dette alcune cose. Francamente mi rifugio nel Buddha nel dire queste cose, non le dico io, che sembreranno abbastanza ostiche a comprendersi, e so della difficoltà dei prossimi dialoghi, però essendo l'unica chiave di volta della libertà universale, io la devo dire. Però sentite cosa dice Buddha quando egli in proposito a quanto sto affermando, a questo dettaglio, a questo aspetto che pochi conoscono, appena raggiunto l'illuminazione, no? E gli dice: e così mi venne il pensiero, o bhikkhu, sempre si rivolge ai suoi discepoli, al monaco che gli sta vicino, questo dhamma sarebbe la legge, sarebbe l'ingranaggio di cui parleremo, che egli ha conosciuto, ha investigato, che ho trovato è profondo, difficile da vedere, difficile da capire, pacifico, prezioso, oltre la logica, sottile, comprensibile solo al saggio. Ma le persone cercano il desiderio, amano il desiderio, sono deliziate dal desiderio. Dunque, per le persone che cercano il desiderio, amano il desiderio, sono deliziate dal desiderio, questi principi come il rapporto di causa e effetto, la causalità condizionata, molto bello, io mi sento entusiasta nel sentire questi concetti, causalità e incausalità, perché li ho vissuti a fondo, li vivo a fondo, vorrei che voi voi stessi sentiste quello che mi hanno dato e aveste quello che mi hanno dato. Ebbene, tutto ciò sono cose difficili da comprendere, dice Buddha, dopo aver raggiunto la visione ultima. E in verità sono anche difficili da comprendere aspetti come il quietarsi di tutte le formazioni, il lasciare andare ogni attaccamento, l'esaurirsi del desiderio, l'equanimità, la cessazione, il nibbana o nirvana. E se io mi ponessi ad insegnare il Dharma o Dhamma e che gli altri non mi comprendessero, ciò sarebbe per me un'inutile fatica e afflizione. E così, mentre stavo riflettendo, la mia mente, dice Buddha, propendeva verso l'idea di lasciar perdere, di non insegnare il Dhamma. Ecco, questo dettaglio lo voglio dire perché va detto, Buddha quando ha visto l'esplosione della verità e il sentiero, è il sentiero unico, attenzione, unico, perché gli altri non esistono, questo è quello diretto, per e che poi tra l'altro è complesso, articolato, ripeto, spero che i prossimi dialoghi vi piacciono, il sentiero che dà la libertà, rimane perplesso e decide, no, dice io rimango a meditare e non lo do all'uomo. Non lo do all'uomo perché non mi crederanno, pochi mi crederanno. Abbiamo visto cosa dice. A questo punto si mette a meditare, dice che lui fece una meditazione camminata attorno all'albero, si mise a meditare per molte ore e, ripeto, decise di non darla. A questo punto, ecco, dice che il buddismo non crede in Dio, è sempre, ricordatevi, la giusta via di mezzo, impareremo a conoscere. Brahma, Prajapati, cioè si dice il Brahma, la divinità che ha Dio, che ha dato la conoscenza dello yoga al mondo, gli si avvicina e lo prega, e gli dice, senti, dalla all'uomo, perché... quando viene un Buddha è un'occasione unica per l'umanità che la stessa umanità conosca il Dhamma. Dalla all'uomo questa verità, perché vedi, esistono delle persone che hanno soltanto appena le palpebre coperte di sabbia. Non essere duro, è vero, è difficile, è un sentiero sottile come il filo di un rasoio, però molte persone, molte anime, molti uomini e molte donne hanno soltanto le palpebre ricoperte di sabbia. Basterà poco a che queste palpebre possano essere pulite e loro avranno la gioia e la libertà dalle rinascite. Insegna la strada del Dhamma, insegna quello che tu hai trovato, perché, ripeto, il Buddha viene una sola volta ogni ciclo di dolore. A questo punto Buddha decise e disse sì, io darò il Dhamma all'uomo, e venne incontro all'uomo. Quello che è importante dire, noi adesso lo deleghiamo al prossimo dialogo. Vorrei soltanto dire che lui non sapeva da chi andare a dare questo prezioso, questa grande e completo pacchetto di libertà, quella tessera che manca al mosaico delle nostre conoscenze yogiche. Mi rivolgo a voi che avete studiato come me le cose della vita. E allora disse, io vado da questi due grandi insegnanti che mi hanno insegnato, ma erano morti, non c'erano. Allora disse, io per primi andrò ad insegnare ai miei cinque amici yogi, che tra le altre cose, quando egli si era allontanato e aveva mangiato, lo guardarono con un certo senso di disprezzo, chiamandolo fallito, perché pensavano che avesse tradito, diciamo così, il loro sistema di ricerca della verità. Andrò da loro, bene, ne parleremo, però voglio dirvi una piccola cosa, non era sbagliato quello che diceva Buddha, perché tra questi cinque c'era soltanto uno che si chiamava Condanna, si chiamava Condanna con la K, non una condanna penale. E quando egli al cosiddetto parco delle gazzelle, ne parleremo poi meglio, dette, si dice, la prima spinta alla ruota del Dharma, cioè incominciò la prima rivelazione, c'erano dei Deva, degli angeli bellissimi che assistevano, e gli stessi angeli non capirono quello che erano contenti, erano felici, non capirono quello che lui diceva. Solo uno capì tra i suoi cinque amici, i quali, pur avendolo chiamato traditore, appena lo videro venire rimasero ammutoliti, perché egli emanava una radiazione irrisvegliato, una radiazione. Infatti, quando egli si stava recando da questi cinque questi frammenti di umanità, questi cinque suoi amici, incontrò un ricercatore, il quale gli disse: ma tu chi sei? Vedendolo così radioso, perché aveva realizzato la verità, la libertà, ma tu chi sei? Un angelo, un deva, un dio? Lui disse: no, non sono nessuno di questi, sono un risvegliato. E quando andò a raccontare e espose la teoria, espose quelle sue conoscenze, non solo le nobili verità e l'ottuplice sentiero, ma come raggiungere quello che noi cercheremo di fare nei prossimi dialoghi, la libertà, la vipassana e la vipassana e tutte le altre cose, uno solo capì, Condanna, e disse: ho capito, tutto ciò che nasce muore. Ecco, questa può sembrare una frase nichilista, ebbene io vi assicuro che è una frase di totale gioia, di totale libertà. Deleghiamo quindi, miei cari amici e fratelli, ai prossimi dialoghi una prosecuzione nel terreno di Buddha, come al solito io mi rifugio nei tre gioielli, nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha.